Allora, non per appunto nascondermi dietro un dito, ma ovviamente state ponendo dei problemi enormi e quindi io cerco semplicemente, adesso discutiamo un po', ecco, non vi aspettate delle risposte, tantomeno delle soluzioni a problemi per l'appunto enormi e tra l'altro ognuno di voi ha posto più di un problema, quindi cercherò di rispondere a quelli che magari mi saltano più all'occhio, a cui che evidentemente mi premono di più. I terroristi sono dei criminali, certo che una parte di loro, ma questo io lo do. Allora, tutta la mia analisi, come dire, è diretta ad una riflessione di tipo sociale e culturale. Che poi alcuni terroristi abbiano una storia di criminalità, che tutto questo abbia a che fare col traffico delle armi e così via, questa è sicuramente una di quelle cose che l'Europa e l'Occidente potrebbe fare per porre un freno, no, a tutta questa faccenda. E quindi è evidente che il terrorismo è prodotto in parte, in gran parte dall'Occidente, non soltanto per la risposta culturale, ma anche per la famigerata risposta economica, perché il traffico d'armi è un traffico che serve ad alcuni. Insomma. Quindi tutto questo io non l'ho neanche nominato perché, come dire, sono problemi che si pongono ad un altro livello rispetto alle cose su cui cercavo di riflettere oggi, ma non che non c'entrino, sia chiaro. È che siccome tutto non si può affrontare, ho provato, diciamo, a concentrare l'attenzione, che poi il mio modo di affrontare le cose, sull'aspetto, diciamo, antropologico, culturale, sociale, ok? Più che sull'aspetto politico-economico, dopodiché è evidente che le cose sono fortemente intrecciate e quindi, siccome è stato anche lei a nominare, no, il tema che lei non ha ben capito, no? Questo tema, diciamo, paura della morte, non paura della morte e così via. Ma ribadisco un po' quello che ho detto, cioè, quello con cui noi non riusciamo a relazionarci più di tanto e che rende questo terrorismo assolutamente inedito. Io non so, appunto la signora sembrava pensarla diversamente, io le dico la mia opinione è che questo terrorismo non abbia niente a che fare con quello delle Brigate Rosse, in primo luogo perché non ha obiettivi mirati, ma ha obiettivi diffusi. Questo cambia totalmente, diciamo, la situazione. Cioè, noi possiamo uscire qua sotto e trovare uno che ci spara, insomma. Ecco. E poi perché appunto è un terrorismo, è diciamo, fondato essenzialmente sulla non paura della morte o comunque sulla sfida della morte, che è diciamo, qualcosa che per noi occidentali, siccome, ripeto, la morte è dico una banalità, però è bene dirla, la morte è il nostro grande rimosso. E per morte poi intendo anche tutto ciò che la morte simbolicamente vuol dire, quindi anche l'imperfezione, la fragilità, la malattia, l'incapacità, cioè tutto ciò che in qualche modo non riusciamo, abbiamo tentato di dimenticare. Abbiamo tentato di dimenticare in questa sorta di ambivalenza narcisistica tra una assoluta, come dire, fragilità dell'io, e invece un delirio di onnipotenza, no? Questo è un po' il succo del soggetto occidentale, soprattutto in questa fase.
Posso dire
Allora
che sta
siamo.
addirittura peggiorando?
Che sta addirittura
Peggiorando
peggiorando.
perché, come
Io
dire, vedendo
guardi.
le generazioni nuove con il videogame tendenzialmente violento, la morte diventa un pezzo di un videogame. Se qualcuno di voi lavora con gli adolescenti, la morte
Brava.
non esiste in qualche
Di
modo,
fatto non esiste, cioè
perché è
esiste soltanto in
trasferibile.
forma virtuale per l'appunto e quindi non reale, quindi non, diciamo, non elaborata, no? Non inserita davvero nella nostra cultura, no? E questo è uno per me dei problemi più grandi, eh? Dei problemi più grandi, perché, come dire, è proprio. è proprio ciò che ci rende in qualche modo paradossalmente inermi. Noi siamo inermi, non soltanto di armi ne abbiamo tante, ma ci manca quest'arma fondamentale che è molto più profonda e molto più problematica. Per quanto riguarda la seconda domanda, grazie di questa domanda perché mi permette di dire qualcosa di più appunto sul grande tema che mi sta molto a cuore, insomma, no? Cioè che è quello da cui tutta la mia riflessione in questo senso è partita e così via, anche la mia idea di cura fin dall'inizio non ha mai avuto, diciamo, una connotazione assistenziale, ha sempre avuto una connotazione, diciamo, di appunto sollecitudine verso il mondo, insomma, no? Perché io credo che questa sia davvero la grande sfida oggi, come poi dice anche l'enciclica, il Papa si è evidentemente circondato di esperti molto, molto avvertiti da questo punto di vista, insomma, no? Che sanno il fatto loro, anche se poi tutto è porto in un linguaggio accessibile, però ci sono tutti i grandi temi che stiamo, i grandi problemi che stiamo vivendo e il problema è capire che è tutto connesso, che è tutto connesso, come giustamente lei diceva, insomma. Da un lato noi non riusciremo a prenderci, a farci carico, che è, diciamo, una delle diciamo, definizioni della parola responsabilità. Noi non riusciremo a farci carico del destino del mondo, delle generazioni future, del pianeta e così via, se non ricostruiamo il legame sociale. E dall'altro noi possiamo ricostruire il legame sociale solo se ci rendiamo conto che il grande problema, il primo problema che ci accomuna è il problema della sfida ecologica. Cioè c'è una reciprocità tra il mondo come essere in comune e il mondo come terra, pianeta e dimensione appunto ecologica della vita, insomma. E questo è un altro problema enorme, cioè se non c'è condivisione, se non c'è percezione del fatto che stiamo tutti sulla stessa barca e quindi capacità di ricostituire il legame sociale in forme planetarie, al di là e prima delle differenze, non ci sarà mai una risposta valida al problema, diciamo, della casa comune, della nostra unica dimora. Cioè io su questo purtroppo sono molto pessimista e infatti voglio dire la vittoria di Trump mi ha dato ragione, perché se gli Stati Uniti disattendono quel pallido passo avanti che era stato il Trattato di Parigi, siamo davvero nei guai. E quindi qui purtroppo io più di questo, e qua allora lei dice quale sistema economico, io ecco in questo tendo ad essere abbastanza fondamentalista, io sono una freddolosissima per cui l'idea è come dire che mi tolga il riscaldamento durante l'inverno mi fa tremare in senso, diciamo, fisico e simbolico, però sono anche, forse non è quello diciamo il sacrificio risolutivo, no? Il sacrificio risolutivo è a monte, è il fatto che per esempio noi il riscaldamento ce lo possiamo procurare anche attraverso le energie alternative. Allora paradossalmente una delle speranze che noi abbiamo è che l'economia cominci ad investire su questo. Paradossalmente è così, però perché questo avvenga bisogna che il bubbone esploda in tutta la sua, diciamo, in tutto il suo marciume, bisogna che le persone si mobilitino su questo e spingano sia l'economia che la politica a dare delle risposte, altrimenti, come dire, diventa un discorso di settore, un discorso settoriale. Alcune grandi, diciamo, aziende o insomma imprenditori magari si rendono conto che conviene riconvertire per esempio in un certo senso e così via, ma ci vuole, secondo me, perché questo diventi davvero diffuso, risolutivo e politicamente assunto, ci vuole una disponibilità del pubblico, dell'opinione pubblica, degli individui, dei cittadini a rivedere i loro stili di vita. Noi dobbiamo rivedere i nostri stili di vita. Io, come dire, mi indigno di nuovo quando sento in televisione: i terroristi vogliono cambiare il nostro stile di vita. Vero, e come dire, dobbiamo impedirglielo da un certo punto di vista, è ovvio, non vorrei essere fraintesa, ma allo stesso tempo vogliamo fare uno straccio di riflessione sui nostri stili di vita. Ma che cos'è? A che cosa veramente teniamo? Al nostro sfrenato consumismo? Al fatto che abbiamo gli armadi pieni di cose? Al fatto che ci circondiamo, certo, magari non i presenti, per carità, ma che in generale ci circondiamo di cose inutili? Al fatto, diciamo, che teniamo esclusivamente all'apparire? E così via, e così via, e potrei continuare all'infinito. Che cos'è che vogliamo difendere dei nostri stili di vita? Perché ci sono aspetti dei nostri stili di vita che a me fanno orrore ormai, che sono le nostre città degradate, che sono l'incuria, che sono l'indifferenza, che sono il consumismo sfrenato, che sono l'apparire per l'apparire. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Quindi, tutto questo andrebbe, tutta questa zavorra andrebbe tolta di mezzo, e questo, secondo me, poi creerebbe, potrebbe innescare un circolo virtuoso, no? E anche di reciprocità rispetto alle decisioni dei grandi poteri, perché questo è chiaro, sono sempre i grandi poteri a decidere delle nostre vite, ma siamo noi che dobbiamo in qualche modo orientarli. Io dico sempre, qui non voglio introdurre un altro argomento, ma io sono profondamente tocquevilliana quando Tocqueville diceva, ammirando per certi versi gli Stati Uniti dell'Ottocento, gli americani si associano per qualsiasi cosa. Le associazioni civili, oggi, secondo me, la speranza sta lì, perché le associazioni politiche, cioè stanno naufragando in una maniera spaventosa, cioè i partiti, gli stessi sindacati, insomma, le associazioni politiche tradizionali. Forse l'unica speranza sta nelle associazioni civili, che poi naturalmente, insomma, ricostruire quelli che Tocqueville chiamava i corpi intermedi, no? Ma i corpi intermedi a livello sociale, che stanno, diciamo, che possono avere la forza poi, come dire, di ricostruire forme di mediazione politica, naturalmente, però bisogna ripartire da lì. Noi abbiamo perso la sfera pubblica, non c'è una sfera pubblica, ci sono gli individui, ci sono i partiti, come dire, frammentati, devastati, eccetera eccetera, e poi c'è la sfera, diciamo, del governo, della decisione, e così via. Dobbiamo ricostruire, appunto, quella che Arendt, e non solo lei, chiamava la sfera pubblica. Per venire, appunto, alle ultime domande, un po', diciamo, le ho risposto per quanto riguarda, si fa per dire, le forme del terrorismo e così via. Anch'io temo che ci possa essere, appunto, una ulteriore proliferazione del nucleare, se non altro del nucleare civile, insomma, non del nucleare militare, almeno si spera. E io ho molta paura di questo, ho molta paura, appunto. Io credo che bisogna invece, come dire, alimentare di più le energie alternative, insomma, perché a quanto pare ci sono, almeno a me, amici, diciamo, amiche che si occupano più di cose scientifiche e così via, mi dicono che ci sono, e quindi ci vuole evidentemente una volontà economica e politica per attivarle. Certo, la soluzione non è il nucleare. Per quanto riguarda quell'esempio che lei ha fatto, no? Della persona per l'integrazione e così via, sono molto d'accordo. Quando io parlo dell'importanza della risposta dell'altro, e diciamo non mi soddisfa l'incondizionatezza di Derrida, in fondo stavo dicendo quello che lei ha detto, cioè io voglio a priori rispetto da parte dell'ospite. Cioè, perché se noi ospitiamo qualcuno in casa nostra e questo mi lascia tutto il letto disfatto, fa la doccia e butta la roba per terra e poi se ne va e così via, non lo critichiamo? Certo che lo critichiamo, anche se è un nostro amico, E perché non devo criticare ospiti che noi accogliamo e che non si comportano con rispetto? Quindi io su questo sono assolutamente d'accordo. L'altro elemento che prima forse non avevo sottolineato, che a me sembra importante, quando è che noi siamo, tornando su noi, no? Oltre che sull'altro, quando è che siamo in grado, diciamo, di instaurare una relazione più giusta, ora uso una parola un po' generica, con l'altro? Quando riusciamo a personalizzarlo, no? Cioè, finché l'altro ci si presenta, purtroppo oggi, dai barconi che arrivano sulle nostre coste, in particolare in Italia, a questa massa informe, no? Di gente un po' equivoca, che, come dire, che non riusciamo bene a identificare, no? Questi volti anonimi, spesso richiedenti, no? che ci un po' ci infastidiscono, anche, perché no, diciamolo, no? Agli angoli delle strade e così via. Finché l'altro è questo, noi non riusciamo a rompere la corazza. Poi però, no? Quando conosciamo una persona che viene da un altro paese perché magari ci aiuta in casa, o perché magari è la babysitter del nostro amico, o perché magari semplicemente familiarizziamo, non so, in treno, che so io, ecco, lì cambia tutto, no? Lì cambia tutto, perché l'altro ridiventa appunto una persona. Cioè, il problema dell'altro come diverso è che noi, senza neanche rendercene conto, gli togliamo lo statuto di persona, quasi di essere umano, quasi di essere umano. Nel momento in cui lo conosciamo, ci parliamo, interagiamo e così via, ridiventa una persona. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche, come dire, essere disponibili ad una maggiore interazione, per esempio, no? Cioè non fare così, no? Quando l'altro ci passa vicino, ma magari dire una parola, magari quando ci chiedono qualcosa, dire: guarda, non ce l'ho, però che fai qui? Cioè, da dove vieni? Cosa fai? Io sono sempre molto frettolosa, quando lo faccio mi sento anche un po' più appagata, devo dire, perché poi spesso l'altro risponde, si mette a chiacchierare, dice delle cose, racconta, e questo crea chiaramente una forma di relazione diversa. Naturalmente non basta, però sono piccole cose che noi possiamo fare, piccoli gesti di cura. Ecco, piccoli gesti di cura che rispondono all'incuria, all'indifferenza e all'ostilità.